personalità e maestri quali Aia della Torre e Oriego, un filosofo a cui è dedicata un'università in Perù. E Aia della Torre è fondatore del partito APRA, Alleanza Popolare Rivoluzionaria dell'America Latina. E nel 24 è stato fondato e fin dall'inizio Juvenal Niche ha seguito e stretto l'amicizia con questo movimento. A lui narrare in stile di racconto e di riflessione il suo percorso umano e cristiano. Io lascerei subito la parola all'amicone, grazie.
Io voglio ringraziare il nostro amico Juvenal, l'ho conosciuto questa sera, ma la cosa impressionante, pur evidentemente data la differenza di generazioni, di luoghi, di storie, sentire una persona che ha vissuto una vita, e sentirete stasera, con una freschezza, una voglia di continuare a combattere per la verità, è veramente una cosa unica e tanto più rara. Leggevo prima una poesia che mi aveva passato Camillo, che scriveva tanti anni fa, Juvenal, nel 42, tra il 42 e il 48, quando fu rinchiuso in un carcere peruviano. Scriveva: è l'ideale, il nostro ideale, malgrado gli sbirri del tiranno, dal martirio si innalza illuminato e si agita imbattuto, immacolato, invincibile ideale, fuoco sacro. E il cuore totalmente libero del prigioniero, fervore di sacrosante ribellioni, dell'incommensurabile del suo Golgota, vibra in trionfali supreme armonie. E l'ideale, il nostro ideale, che cosa è stato per te, per lei, questo ideale? Se ci puoi raccontare questo, qualche episodio della tua vita?
Antes de contestar
Prima
la
di
pregunta,
rispondere a questa domanda,
voy a permitirme saludar
vorrei salutarvi
a todos los presentes
a tutti presenti qua
y en ellos
e in tutti voi,
a la juventud
alla gioventù
y a los hombres de Italia
e agli uomini e donne d'Italia
que ha dado al mundo
che ha dato al mondo
tanta grandeza
tanta grandezza
en la belleza del
nella
arte
bellezza dell'arte
y en la eclosión del espíritu.
e in quello che è stato lo sfiorimento dello spirito.
Voy a contestar la pregunta. Todos los hombres
Tutti gli uomini,
tenemos aspiraciones.
tutti noi abbiamo delle aspirazioni.
Todos los hombres
Tutti gli uomini
tenemos ideales.
abbiamo ideali. Tutti
Todos queremos lo mejor
noi vogliamo il meglio possibile
para nosotros,
per noi stessi, per
para nuestras
le
familias
nostre
y
famiglie
para nuestro
e
pueblo.
per il nostro popolo.
En ese trajinar
E in questo cammino,
por lograr esos objetivos,
per arrivare ad attingere i nostri obiettivi,
uno abraza sus ideales.
noi scegliamo i nostri ideali.
Los ama
Noi
a
li amiamo questi
profundidad,
ideali con profondezza e
se convence de ellos
ci convinciamo della realtà di questi ideali e
y por ellos está resuelto
per questi e tramite questi ideali
a luchar
noi siamo decisi a lottare
hasta hacerlos realidad,
per trasformare questi ideali in una realtà,
no obstante el dolor,
indipendentemente del dolore,
el sufrimiento
delle sofferenze
y los obstáculos
e
que
di
se
tutti gli
levanten
ostacoli che si alzano
a lo largo del camino.
durante questo lungo cammino.
Indudablemente
Naturalmente,
que el hombre tiene su ciclo
è
vital,
vero che l'essere umano ha il suo ciclo
pero
vitale,
mientras este
ma
tenga vigencia,
finché noi abbiamo la possibilità di vivere,
abbiamo l'obbligo civile e morale di dare tutto quello che possiamo delle nostre energie e di rinnovare così in nuove leve l'impulso per poter così sempre attingere affinché quelle prossime leve successive possano oltrepassare il proprio valore nello stesso cammino. Si è sempre detto che questo cammino è un'aspirazione dell'essere umano, che i figli devono essere superiori ai propri padri e che gli allievi devono anche oltrepassare i propri maestri, in modo che la società possa continuare in un processo progressivo di sviluppo di se stesso nella società. Io ho amato il mio ideale, ho sofferto per questo e continuo a lottare per quello. E nonostante la mia età, che io vi lo dico a tutti francamente, ho 81 anni, io mi sento giovane.
Lei fa parte anche di un movimento politico. Ci può dire come è nato, per quale passione, per quale interesse? Ci può raccontare qualche episodio del suo impegno ideale per questa trasformazione della realtà? E quali sono stati i principi che hanno guidato la sua azione?
L'America, come il mondo nella sua complessità, ha dei problemi e bisogna trovare una soluzione. La mia patria, il Perù, è parte dell'America e non può essere lontano né allontanata dei problemi della stessa America. Come America non può essere allontanata dei problemi del mondo. Come ci sono dei problemi nella mia patria, la repressione violente da parte dei tirani, la gioventù non ha più nessuna scelta, non ha altra possibilità che alzarsi con gli ideali di libertà e di giustizia. Con questi ideali, la libertà e la giustizia, noi ci siamo incorporati addentro di un movimento politico di cui i progetti, le idee hanno coinvolto la nostra vita, perché giustamente noi andavamo avanti in quella lotta per la libertà e per la giustizia. In questo camminare, io lo considero questa esperienza dolorosa, ma sempre piena di speranze, noi che siamo entrati in questo movimento, posso dirvi che abbiamo sofferto abbiamo sofferto per parte della tirannia che ci ha costretti a prendere e a fare delle azioni per dimostrare il nostro coraggio della nostra giovinezza, il nostro valore personale, spirituale e la nostra vocazione al servire verso la comunità e l'umanità. E quindi in quel momento che davanti a questi ostacoli abbiamo cospirato contro i dittatori e abbiamo partecipato in insurrezioni armate contro il dittatore di turno. E l'esperienza si è costruita non soltanto nella predica dei principi, degli ideali, ma anche si è rinforzata nell'azione della lotta, nelle trincee di lotta contro l'abuso e contro l'oppressione. Giovane ancora, io avevo 17 anni in quell'epoca, studente di un collegio secondario, e con i nostri amici e maestri siamo entrati nella lotta addentro della rivoluzione armata del 7 di luglio 1932 e abbiamo lottato nelle trincee fino a quel momento in cui l'esercito di quell'epoca ha riconquistato la città e ha cominciato una razzia di persecuzioni, fucilamenti, senza processo nessuno, non di centinaia, ma di mille migliaia di persone, cittadini, molti di quelli erano innocenti perché non avevano neanche partecipato nel movimento armato, ma hanno sofferto e sono morti. Io sono un testimone raro e di eccezione. In una casa dove mi ero rifugiato, dopo i combattimenti, e alcuna gente della strada, quando poi l'esercito era entrato nella città, io sono un testimone unico. E posso dire come sfilavano i camioni dell'esercito carichi di prigionieri che avevano le mani legate da filo di ferro e che andavano verso il pelotone di esecuzione. Molti di loro hanno avuto un gesto di dimostrare, di insegnare un esempio per quelli a venire. Io mi ricordo i comportamenti di un giovane in particolare che era studente della scuola secondaria di un collegio di San Juan de Trujillo. Aveva 17 anni e era parte della mia stessa promozione. E io mi ricordo anche di un veterano che aveva 61 anni. E questi due, nel fronte davanti al pelotone di esecuzione, di fucilamento, sia il giovane che il più vecchio, hanno rifiutato la benda sugli occhi e hanno richiesto l'assistenza di un confessore. Il confessore è arrivato e secondo quello che ha contato dopo lo stesso sacerdote, questi due hanno dimostrato un interesse e hanno riaffermato la loro lotta e giustificando la loro partecipazione con una ispirazione cristiana di lottare contro l'ingiustizia e per l'amore verso i popoli. Il più vecchio ha chiesto di poter dire qualche parola al pelotone di fucilamento e di questo pelotone erano parte alcuni soldati che erano anche loro figli del popolo e che erano arruolati dal servizio militare obbligatorio. E questo vecchio lottatore combattente disse alla troppa: io voglio dirvi a voi qui che io muoio cosciente della mia vocazione rivoluzionaria e per qualcuno gotta di sangue che uscirà di questo mio corpo vecchio dovrete uccidere migliaia e migliaia di membri del partito aprista che poi entreranno nel movimento del popolo. È necessario che io vi dica in poche parole qual è il movimento politico nel quale noi abbiamo aderito, senza nessun costringimento, ma soltanto spontaneamente. Si trattava dell'Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana.
Il partito
aprista, oppure APRA.
Il
fondatore di questo partito
fu Víctor Raúl
Haya de la Torre,
perseguito
che è stato perseguitato e che fu un combattente dall'epoca in cui era studente universitario, che poi fu presidente anche della Federazione degli Studenti del Perù. Poi fu perseguitato e esilato fino al Messico e lì partecipò nel Dipartimento della Cultura del Partito della Rivoluzione Messicana e successivamente ha fondato il 7 di maggio 1927 quello che io ho già detto prima, l'Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana.
Sembra
una situazione molto naturale, ma mantenere un comportamento rivoluzionario da quell'epoca della gioventù fino alla vecchiaia, ricordandosi che nel 1989 è morto nella posizione di presidente dell'Assemblea Costituente del mio paese, questo personaggio fino a quella data il partito ha seguito un processo di lotta e molti dei militanti dirigenti di quel partito sono passati dalle carceri del Perù, sono stati nelle carceri repressive, siamo stati nel sesto, quello di cui alcuni membri della letteratura hanno scritto alcuni pezzi, questi personaggi che hanno scritto su questo periodo della nostra storia. Siamo stati anche nella colonia penale Il Fronton, di cui si è scritto anche molto, come l'opera di questo autore, che è stato anche un poeta laureato
in
1940 e che è anche l'autore di un'opera scritta durante la carcere, dentro della carcere, che si chiama La dimensione della pietra. E questo personaggio della letteratura è scritto nei dizionari spagnoli come membro, scrittore, poeta, laureato del Perù. E come questo ci sono stati anche tra gli altri prigionieri importanti, filosofi, altri membri della letteratura internazionale e molti altri personaggi importanti conosciuti. Però c'è qualcosa che per me è un ricordo molto doloroso, ma che riaffirma la mia fede personale in questi tempi, perché nonostante il dolore causato, la fede rimane. La fede rimane come al primo giorno di quando è stato il giorno della nostra entrata dentro di questo movimento politico e dell'inizio di questo grande viaggio rivoluzionario. Io voglio dirvi che nella prigione Il Fronton funzionavano i luoghi più infernali di tortura e di punizione. Tra questi luoghi tremendi che erano fatti e costruiti, elaborati per distruggere la fede dei militanti apristi che erano rinchiusi in questi luoghi di carcere. Io ricordo in particolare questo Fronton, che era un'isola che era incerchiata dal mare e che aveva alcune caverne dentro della roccia.
abilitados con rejas,
e che erano rinchiusi con delle rette di ferro,
fueron denominados,
e erano chiamate
por los propios torturadores,
dai stessi torturatori,
carceleros,
dei propi custodi del carcere. Quello uno si chiamava la fermata,
la otra la lovera,
l'altro era il posto dei lupi
y la sepultura.
E la sepoltura.
La parada,
la fermata
era un una specie,
era un tipo di
ataù
di baul verticale
donde lo introducía,
dove una persona, la persona, il prigioniero veniva introdotto in piede,
sobre unos rieles, sobre
e
unas columnas de fierro,
aveva i piedi che appoggiava su delle sbarre di ferro senza nessuna protezione,
donde el cansancio,
e dopo un po' la stanchezza
obbligava al preso a golpearse la frente,
obbligava al prigioniere a colpirsi la propria fronte perché non poteva abbassarsi,
a topar con sus rodillas,
e non poteva abbassarsi sui propri ginocchi, non poteva fare nessun movimento, e la stanchezza lo obbligava, e quindi con poi il mare sotto che girava in permanenza,
esos presos,
questi prigionieri,
después de tres días,
dopo tre giorni passati in questa situazione,
salían enfermos,
uscivano completamente ammalati,
algunos sobrevivían,
alcuni sopravvivavano,
y otros cadáveres,
ma altri cadaveri scomparivano.
Entonces,
quindi
no había Cruz Roja Internacional,
non c'era la Croce Rossa Internazionale,
no había derechos humanos,
non c'erano diritti umani,
tampoco las empresas de canales televisión,
non c'erano i mass media e la televisione che notizie, parlavano di queste tragiche notizie,
y los presos desaparecían,
e i prigionieri potevano scomparire liberamente senza
después,
che nessuno potesse sapere più niente di loro poi.
La lovera,
il posto dei
lugar,
lupi era un luogo,
un socavón de la roca,
era una caverna dentro della stessa roccia,
de fierro,
dove c'era di nuovo una rete di, di ferro,
tarima, o cama, sin colchón,
c'era un tipo di letto senza materasso
donde estaba detenido,
dove il prigioniero veniva preso, sdraiato sopra,
la buia de los lobos,
e lui sentiva gli urli disperanti dei lupi
y el latigar de las olas,
e poi il battere delle onde che battevano su questa rete.
La sepoltura era algo,
la sepoltura era il terzo posto che era somigliante ai due primi.
Esos eran lugares de tortura,
erano luoghi di tortura.
Que yo los recuerdo con
e io me li ricordo con molto dolore,
porque visto salir,
perché io ho visto da questi luoghi uscire
a muchos compañeros,
molti dei compagni miei,
inabilitados para siempre,
completamente inabilitati a poter poi camminare o vivere,
al más allá,
o alcuni che sono andati poi morto, e per noi è soltanto il ricordo della loro traiettoria per queste strade della rivoluzione.
Eso para mí es una
experiencia, questo per me è una esperienza di vita
dolorosa,
molto
verdad,
dolorosa, è vero,
pero que sirvió para comprobar,
ma che ha servito per verificare
quanto, puede la fe del hombre,
quanto la fede in un essere umano può fare,
puede la voluntad,
che forza la volontà può avere
para sobreponerse frente all'avversità,
per riuscire a opporsi nell'avversità,
para no destrozarse
per non lasciarsi distruggere spiritualmente,
y para mantener,
e per poter così riuscire a mantenere la propria vita
dentro de la moral,
all'interno della morale,
y dentro de una expresión civica,
e dentro di un concetto civico
que no puede calificarse,
che non può essere mai qualificato
sino como una expresión reconfortante,
se non soltanto come una espressione di riconforto,
que en todo caso contribuyó,
che ha aiutato per noi tutti
los grandes minerales,
a risentire, a vivere, a riidentificare questi minerali che strutturano il nostro organismo, e a capire che cosa significa questa vibrazione del nostro sangue. Queste esperienze che abbiamo vissute, io me le ricordo. Sono stato preso, imprigionato diverse anni, io mantengo le mie firme, le mie idee, non ho mai rinunciato alle mie idee, e fino ad oggi, con i miei 81 anni,
che è come un peso, un peso que se lleva,
che è come un peso che io mi porto appresso con tanta soddisfazione, perché io vado camminando senza arrendermi mai, senza pensare mai nella stanchezza e più ancora senza mai pensare nella morte.
Grazie. Nella sua storia di questa passione, di questa vibrazione del sangue, di questo impegno per modificare la realtà, per essere dignitosamente uomini, c'è anche la vicenda di un incontro con una persona che è diventata un mito, la sua faccia più o meno utilizzata come mito sentimentale o mito commerciale, perché anche in questi tempi la sua faccia è sulle magliette, è sui libri, ma si sente che c'è un'utilizzazione. Come ricorda il suo incontro con il CE? Che ricordo ha di quella persona e perché non l'ha seguito? Ci dica perché non l'ha seguito quella volta che l'ha incontrato.
Io ho detto che gli uomini, noi tutti seguiamo un ideale, che entriamo e adottiamo un movimento perché capiamo e perché siamo d'accordo con i suoi principi. Ora, un essere umano che è conseguente con questo comportamento, con questa scelta, è rispettabile, qualsiasi siano le sue idee, che sono anche esse rispettabili. E la sua memoria, dopo la sua morte, deve essere rispettata. Io mi ricordo un incontro molto rapido con Ernesto Che Guevara. Erano circostanze molto difficili per il mio paese. E io ho capito che lui era fedele alle sue idee, come io l'ho verificato, e come ho verificato che anch'io ero fedele alle mie idee, perché lui aveva il coraggio di esprimere le sue convinzioni, che era marxista-leninista, e io avevo anche la convinzione personale che io ero personalmente aprista. E noi due abbiamo stabilito una relazione con la distanza ideologica tra noi. Il marxismo-leninismo aveva come finalità la giustizia sociale, come il partito aprista anche aveva questo ideale, anche lo stesso, la giustizia sociale. Ma la metodologia, il cammino per arrivare, lo strumentale per arrivare a questa giustizia sociale era diverso, perché il marxismo-leninismo parlava di una dittatura di una classe, la dittatura del proletariato. E l'aprismo parlava, offriva un fronte unica di classe e era contrario a qualsiasi forma di dittature. Le differenze erano molto chiare, molto evidenti, non potevano confondersi tra loro le due tendenze. L'ideale, io seguivo il mio ideale, lui seguiva il suo. E io ho capito che questo era importante, il rispetto delle idee. Io rispettavo le sue e lui ha capito che bisognava e rispettava le mie. Poi, dopo, con le sue grandi preoccupazioni, lui se ne andò a lottare per la libertà di Cuba contro la dittatura di Batista, e io sono rimasto con i miei principi, con i miei compagni di lotta, combattendo nel mio paese contro la dittatura. Io non posso pensare
sino en la consecuencia
senza
a los principios y a los, y a las ideas.
La conseguenza verso i principi e le proprie idee.
Cada uno con lo suyo,
ognuno ha le proprie,
in armonia
con le aspirazioni dei popoli.
Él ha desaparecido.
Lui è scomparso.
Se puede hablar mucho de él.
Si può parlare molto di lui. Uno innalza la sua memoria e il suo nome e altri lo combattono. Ma io penso che l'interpretazione dei fatti storici deve essere a carica delle persone che sono in condizioni morali, in condizione di autentico comportamento rivoluzionario, per poter essere in grado di interpretare i fatti storici di una persona. È molto diverso di tentare di interpretare questi fatti soltanto con dei criteri di mercante. Io credo che la memoria degli esseri umani deve essere sempre rispettata. E in questo caso io rispetto la memoria di Ernesto Che Guevara. E penso che molti rispetteranno la linea che noi abbiamo scelto in opposizione a quello. Ma io non sono d'accordo in che nel procedimento di attaccare, di criticare a un uomo, non in nome della critica costruttiva o per chiarire una posizione, ma soltanto per un interesse economico. La memoria dei morti bisogna rispettarla, perché non è onesto trattare di questi quando loro non possono risponderci.
Non vale la pena andare dietro le storie di Régis Debray, che sta scrivendo, che ha scritto un libro in Francia che fa parte di questa storia del mercato. Ha parlato di autentico rivoluzionario. Oggi in Perù c'è qualcuno, ci sono gruppi che sostengono di continuare questa, la rivoluzione, per esempio Sendero Luminoso. Io so che lei non condivide questa scelta di Sendero Luminoso. In che cosa secondo lei non sono rivoluzionari?
La rivoluzione non sta soltanto nei fucili. La rivoluzione non soltanto esiste o si fa con le bombe. La rivoluzione è anche uno stato di coscienza. E la rivoluzione anche può farsi e deve essere fatta dentro di un processo rivoluzionario, dentro di una democrazia dinamica. Non la democrazia che si interpreta di un modo statico e che la utilizzano anche i propri tiranni, ma parliamo di una democrazia dinamica che possa rispondere al clima favorevole per un libero intercambio delle idee, per una possibile confrontazione di alternative per trovare soluzione ai problemi dei popoli, capendo che la critica può essere salutaria, capendo anche che la critica mutua, reciproca, può aiutare a perfezionare i comportamenti e anche specialmente con l'autocritica, che è un esame introspettivo di coscienza che ognuno deve fare a se stesso, che il giovane deve fare a se stesso per essere in condizioni di criticare e quindi di poterci capire di un modo civile, dicendo opinioni diverse, ma con una tendenza, con un modo che ha come finalità di unificare i criteri per poter contribuire a trovare delle soluzioni per i problemi. Quando io parlo di una democrazia dinamica, io parlo di una democrazia che ha come base il libero esercizio dei partiti politici, capendo che questi stessi partiti politici non sono delle cupole che decidono e che entrano nel potere politico con la finalità di utilizzare questo potere politico per gli interessi di alcuni gruppetti o di persone singole, ma con l'intenzione di portare a un confronto di piani di soluzione alla luce della tecnica e della scienza, perché il popolo possa capire chi è chi e nella verifica delle soluzioni per i problemi che lui ha. Se questo non succede, allora i partiti politici perdono la propria natura e finiscono per diventare soltanto delle cupole di direzione, quello che io ho chiamato in alcuni articoli miei di giornali delle cupole oligarchiche dei partiti politici. Il partito politico, all'interno della stessa scienza politica e nella pratica di questa scienza, deve portare alla soluzione dei problemi. E ha dentro di questi canali di pensieri, il partito politico non può servire degli interessi personali o di alcuni gruppi, ma deve essere una docenza in esercizio pieno, totale, una docenza per fare della coscienza civica, perché il popolo possa capire qual è la trasformazione e che cos'è la rivoluzione e qual è la metodologia rivoluzionaria che gli conviene di più per non perdere delle vite non necessarie, per non spargere del sangue inutilmente, ma per riaggruppare questa intelligenza e lo spirito, portando i popoli dell'umanità verso un cammino di costruzione che ci permetta a tutti di offrire ai bambini che stanno nascendo, alle generazioni future, un scenario, un palcoscenico favorevole al proprio autosviluppo. E non può essere di un altro modo che soltanto la realizzazione delle sue proprie aspirazioni, con la tendenza a ultrapassare le tappe storiche nell'evoluzione della società.
Ho parlato di una docenza, di un insegnamento. Prima lei a tavola diceva che la crisi del mondo è la crisi dell'educazione. Lei certamente ha avuto dei maestri ed è stato anche maestro per altri. Che cos'è per lei il maestro? Cos'è l'educazione? Cos'è stata?
Io dico e ripeto, probabilmente anche di accordo con alcune altre opinioni, che l'uomo è in crisi, che il focolaio, la famiglia stanno in crisi. E quindi la società è in crisi. Perché? Perché viviamo in una società in cui le differenze sono molto marcate. Nonostante il dolore passato, quello che si è vissuto e la morte e la scomparsa di uomini e di popoli, fino ad oggi non si è riuscito ancora a risolvere le differenze abissali economiche e sociali che esistono tra alcuni che possiedono tanto e tanti che possiedono pochissimo, e quelli che hanno qualcosa e quelli che non hanno nulla. È una tendenza che si ripete, la prepotenza di quelli che controllano il potere economico davanti alle masse che sono vittime della povertà. Tutto questo dimostra che noi stiamo vivendo in una società che è in crisi. E quando nei collegi dell'America Latina,
de los que se llaman del tercer mundo,
de quello che si chiama il terzo mondo, o dei paesi sviluppati, che sono protagonisti, principali protagonisti del processo vittorioso di una tecnologia e di una scienza che ha marcato il nostro ciclo come il secolo della rivoluzione tecnica scientifica. E in questi popoli anche esiste tra loro questo problema. Il problema è il problema dell'essere umano, il problema della famiglia e quindi il problema della società. Io conosco tanti casi, drammatici naturalmente, dei focolai poveri della mia terra, e so delle informazioni che sono naturalmente molto verificate, accertate, in tutta l'America Latina, dove queste famiglie sono vittime della povertà, dove queste famiglie sono vittime di una tale angoscia che martirizzano, che colpisce ai bambini quando nascono fino all'adolescenza. Perché non si tratta soltanto di povertà, ma si tratta delle conseguenze di questa povertà dentro del quadro morale, nella preoccupazione del padre o dei genitori per dare a mangiare ai suoi, che è così difficile in tanti focolai, e che influisce nella guida e nel comportamento anche verso i propri figli. E ci sono tanti altri casi, e questo si può notare, osservare e verificare secondo alcune informazioni e statistiche che arrivano da fonti sicure, che genitori, padri e madri vanno per conquistare il proprio pane per la propria famiglia, ma che i figli rimangono nel collegio o nella casa con i propri problemi del proprio sviluppo psicobiologico, senza avere nessuno con cui consultarsi, perché quando il padre e la madre tornano alla casa dopo aver passato una giornata di lavoro fuori e dopo aver sudato molto sperando di riuscire al giorno di nuovo successivo partire molto presto di nuovo per cercare il pane per la famiglia, e i giovani che sono in casa rimangono con le stesse domande senza nessuno che li possa rispondere. E quando queste domande, queste preoccupazioni del bambino o dell'adolescente diventano o si presentano verso il professore nei collegi del mondo, il professore non ha le qualità sufficienti, le qualità che ha il maestro, per poter dare amore a questi giovani, per poter capire le loro ansietà, i loro problemi e per poter dare un orientamento nel loro proprio processo. E qui devo dirvi che, come io ho detto, che c'era una crisi dell'uomo, crisi della famiglia, crisi della società. Tutto questo che vi ho detto e tutto questo che è, quelle sono le crisi e i problemi della società, ha come origine la crisi dell'educazione. La crisi dell'educazione sembra che, nonostante lo sviluppo della scienza e della tecnologia, nonostante gli esperti di psicologia sperimentale, i nostri esperti di pedagogia non hanno ancora trovato i metodi necessari per poter orientare positivamente al bambino e al giovane davanti a questo incredibile progresso della scienza e della tecnologia. Quindi ci troviamo davanti ad una scienza e a una tecnologia che si sviluppa velocemente, con tutte le scoperte dei segreti dell'energia nucleare, ma non abbiamo trovato una metodologia che possa, di un modo coordinato, insieme a queste scoperte tecnologiche, svilupparsi. E questo squilibrio che esiste produce attualmente uno stato di contraddizione che noi vorremmo tutti che potesse essere risolto. Ora è importante fare una differenza tra quello che è il professore e il maestro. C'è crisi dell'educazione, sì. C'è crisi nel focolaio, sì. C'è crisi nella famiglia, perché c'è crisi di maestri. C'è mancanza di maestri, perché il professore è diverso del maestro. Nonostante la sua importanza, non ha niente a vedere con la missione trascendentale del proprio maestro. Il professore, con tutti i suoi sforzi, dà una lezione a dei giovani, a degli allievi che ripetono dentro della cattedra, e varie volte può anche innovare delle metodologie, ma sempre dentro di queste limitazioni, che sono le limitazioni del proprio corso che lui insegna. E questo ci porta che naturalmente è necessario, indispensabile per la conquista dei mezzi economici per poter sopravvivere. Ma il maestro ha una vocazione molto diversa. La sua funzione è molto più ampia. Io sempre dico e ripeto che il maestro è il legittimo, nel legittimo accettazione del vocabolo, della parola, il maestro possiede una chiave magica. Questa chiave permette di aprire l'interno della persona, dell'alunno, dell'allievo. Permette di capirlo, di amarlo, di fare muovere dentro la sua propria essenza, in modo che possano sfiorire e apparire e svilupparsi la propria creatività. Il professore ha un carattere paternale, paternalista. Ha un modo di amore e dà l'amore all'allievo in modo che l'allievo acquista una propria fiducia per consultare e chiedere i suoi problemi. E lui dà l'orientamento senza legami, senza limitazione, senza dare anche una strada specifica, ma soltanto dando delle motivazioni per lo sviluppo della propria creatività. Direi di più, considerando la maestà della sala, l'importanza della sala, perché questo ragazzo, questo bambino, questo allievo possa andare verso i sogni di tutte le generazioni. Il maestro dà un movimento spirituale all'interno dell'allievo, e la spiritualità si trova nella maggioranza parte del mondo oggi assente della propria società. La spiritualità, come l'umanizzazione, deve essere l'elemento fondamentale del processo di sviluppo tecnologico e scientifico della società, in modo che lo sviluppo possa essere integrale, perché possa sorgere un essere umano nuovo, perché il focolaio possa salvarsi, perché la famiglia possa salvarsi, perché la società possa trovare il migliore cammino. E che Dio ci aiuti perché i maestri possano moltiplicarsi e che il professore possa convertirsi in un vero maestro, in modo che possiamo allora parlare non delle differenze tra il professore e il maestro, ma semplicemente parlare del ruolo costruttivo e liberatore dei maestri. Speriamo che la crisi dell'educazione possa risolversi nel momento in cui potranno sorgere dei veri maestri nella condotta, nella guida del processo verso una vera famiglia, una vera società.
Del professore che si fa, che porta, comunica delle nozioni. Ma io so, perché è una testimonianza scritta, che il nostro amico, che ha quattro figli, con l'ultimo, più piccolo, è quello con cui ha discusso di più, Oscar, e ha visto che si interessava di strane cose, di libri, ha letto i suoi libri, questi due libri. La coscienza religiosa, il senso religioso di un certo Don Giussani, poi ha scritto personalmente a Don Luigi Giussani e attraverso la rivista del Movimento Comunione e Liberazione. Che cosa l'ha colpito di questi libri che ha letto e del dialogo con suo figlio? Cosa l'ha colpita di Don Giussani, di queste letture?
Infatti, io non volevo parlare né di me stesso né del mio figlio, ma davanti a questa relazione pubblica non posso scappare, perché è la bontà vostra che ispira la domanda. Io ho detto che il maestro lascia al bambino, lascia l'allievo con le ali libere di volare come vuole e dove vuole, verso i suoi propri orizzonti. Io ho un impegno politico. I miei figli sanno del mio martirio, come lo sanno anche della mia perseveranza e della mia fede personale. Ma il mio figlio non ha mai ricevuto un suggerimento di incorporarsi al mio movimento politico. Lui ha avuto, come io ho, una cura particolare, che sia mio figlio stesso, come anche i miei stessi allievi, io ho sempre voluto che questi potessero trovare la propria libertà per esprimere loro stessi e attuare in funzione, in accordo con la loro epoca, in accordo con i loro desideri, con le loro speranze, perché io credo che il mio pensiero e i miei sentimenti di giovane di ieri possono non essere gli stessi delle speranze e dei sentimenti dei miei figli o dei giovani di oggi. Come io credo che gli allievi devono avere il diritto ad esprimere quello che vogliono e quello che pensano, non soltanto per coincidere, ma anche per non essere di accordo. Io accordo e do molta importanza alle differenze di opinione quando queste succedono e avvengono dentro di un quadro di rispetto mutuo, e è quello che deve essere la base di qualsiasi critica. Quindi mio figlio prosegue con le sue idee, e io ringrazio Dio che coincidono con l'esempio Y su queste linee
me di con la gratissima sorpresa.
Io ho avuto la grande piacevole sorpresa di vedere che mio figlio aveva aderito
a, ese movimiento
a questo di movimento di liberazione.
De él recibí las primeras clases.
E ha ricevuto così le prime lezioni
de lo que significaba el movimiento.
Di quello che rappresentava da lui. Ho ricevuto queste prime lezioni, quello che era
lo
il movimento.
Que yo respondí,
e l'unica cosa che io ho risposto
diciéndole
e che io gli ho detto
que toda acción
che qualsiasi azione ideologica
de vocación religiosa,
di vocazione religiosa
no debe ser
non doveva essere
mera especulación teórica,
semplice speculazione teórica,
sino que tiene que ser
ma doveva
una viva
essere un'espressione sentita nella condotta dell'essere umano. Tu mi insegni che il tuo movimento è buono perché io vedo che tu ti comporti bene, perché la tua vocazione è di fare il bene, perché sei deciso a servire l'umanità e perché tu vuoi mantenere un alto livello di moralità che sia in accordo con i principi che segue il tuo movimento. Non farlo sarebbe mettersi le spalle contro un imperativo e tradire il proprio movimento. E come di tradimenti, a volte il mondo ne è pieno, lui mi ha detto: padre, se qualcosa devo imparare da te è che le tue idee sono il riflesso e al contrario che la tua condotta è il riflesso delle idee. E io ti prometto quindi che io manterrò un alto livello di morale e che ogni volta tenterò capire più a fondo i principi e gli obiettivi del mio movimento. E quindi io sono contagiato dalla vocazione di servizio di mio figlio e mi congratulo con lui per questa sua decisione, al punto tale che senza dire, senza dirlo tramite i canali regolari, io voglio dire pubblicamente qui questa notte che io mi sento incorporato di spirito e di vocazione al movimento.
Accendere. Io voglio soltanto sottolineare una cosa, perché abbiamo sentito parlare di morale con un accento, un peso che non ha certamente paragoni con col modo con cui lo sentiamo ripetere normalmente. Sappiamo che questa parola è particolarmente ripetuta, soprattutto da 5 anni a questa parte, morale, dove la morale è evidente che è un impegno con la vita, è una serietà con la vita, è una serietà del padre con il figlio e del figlio con il padre, qualunque siano, ha detto in un modo così veramente grazioso, le ali, la libertà, il rispetto, qualunque siano le idee, morale innanzitutto è serietà con l'impegno della vita, perché le idee si devono misurare con la realtà della vita. Il maestro, dunque.
Quisiera, trattandosi del maestro,
parlando del maestro,
per
poter capire qual è la vocazione del maestro, io vorrei raccontarvi una testimonianza personale, senza volere dire con questo che io ho le qualità del maestro.
Hace muchos años,
ci sono già passati tanti anni, e io lavoravo in un collegio di educazione primaria e secondaria. E si parlava molto tra la mia gente. Si parlava molto dell'arresto di minori per metterle poi in carcere in una prigione reformatoria per minori e si chiamava La Floresta. E in una certa occasione, parlando con il direttore dello stabilimento penitenziario, stabilimento di insegnamento dove io lavoravo, io gli ho fatto una suggestione, un suggerimento. Ho detto: andiamo al riformatorio per questi bambini e proviamo a liberare 20 bambini e dare a questi 20 bambini un orientamento per tentare tirarli fuori dalla strada del delitto. E io mi ricordo che il direttore a cui io porgo il maggiore rispetto, perché vive ancora, è ancora una persona anziana ma vive tuttora, e il direttore mi disse con molta apertura di spirito, mi disse: ma Juvenal, se facciamo questo noi ci rimaniamo qui senza nessun allievi, perché i genitori gelosi della formazione dei propri figli non vorranno mai che i loro figli si mescolano con dei bambini delinquenti. E allora io li domandai al direttore: se lei fosse un medico e che avesse un paziente grave, cosa farebbe? Lo lascerebbe morire? E lui disse: no. Allora andiamo e portiamo i bambini del riformatorio. E siamo andati lì, abbiamo selezionato, dopo esaminare le pratiche, 20 bambini e abbiamo sviluppato un programma di orientamento. Durante i primi 6 mesi questi 20 bambini venivano dal riformatorio al collegio con i vigilanti, con i controllori, i secondini. E io avevo fiducia che comunque non sarebbero scappati, però io, essendo uno che ha fede, ero convinto che non sarebbero scappati. Io ho fede nella salvezza dell'essere umano. Quindi, conversando, dando a loro l'opportunità di imparare con dei professori del collegio dove io lavoravo, dal primo giorno le abbiamo dato un professore di violino. E io mi ricordo, era un famoso violinista messicano e poi un pianista, di cui non mi ricordo il nome, Sebastian Silva, e io mi ricordo di lui con molto riconoscenza. E avevano formato un gruppo e si chiamava il gruppo modernista. Gli allievi, dopo soltanto 3 anni, avevano imparato il violino, altri impareranno a suonare il pianoforte. E qual è stata la sorpresa? Che avevano ricevuto l'affetto di tutti gli allievi, tutti gli altri. E quando si sono presentati pubblicamente, organizzando la prima orchestra di camera del collegio, esecutando dei brani di musica classica in pubblico, hanno ricevuto l'applauso dei genitori, delle famiglie e del pubblico che aveva assistito a questo atto pubblico. Questo stimolo ha spinto questi bambini di continuare gli studi. Quando hanno finito l'educazione secondaria, alcuni di loro sono andati in Argentina, altri sono andati a Lima e tutti hanno proseguito nello studio della loro professione. Molti anni dopo, e un giorno,
Quando io avevo cambiato di collocazione,
io avevo cambiato di posto, ero andato da un collegio a lavorare in una scuola normale superiore e nel mio ufficio della segreteria generale. Un giorno io ricevi la visita di un gruppo di persone e quando aprì la porta e che sono entrati, alla prima volta, a prima vista non li avevo riconosciuto. E quando sono passati uno a uno davanti a me per abbracciarmi, allora io li ho riconosciuti. E quando mi hanno abbracciati tremanti e mi hanno parlato di gratitudine. E tutti questi sono tornati con il loro titolo professionale a dirmi: maestro, grazie, non ti abbiamo rubato il tempo. E questo è un esperimento che dimostra come è possibile che l'educatore, che il maestro recuperi e possa aiutare i giovani che sono sul scivolo del peccato, del delitto, e riportarli indietro. E questo è senza dubbio possibile quando c'è un intercambio di emozioni, quando c'è un'azione insieme e che ha come ispirazione una vera autentica moralità, perché la vera moralità, la vera morale è essenziale per qualsiasi opera di bene, per un migliore guida dell'essere umano e dei popoli e della società.
Domande, possiamo anche dal pubblico chiedere.
Una volta ho letto di un autore che diceva che era cresciuto avendo come mito per la propria crescita gli eroi del passato e del presente. Ma poi, quando aveva incontrato il cristianesimo, aveva incontrato qualcosa di più grande, ma era stato grato al suo passato, perché aveva capito che il mito dell'eroismo era stato una pedagogia all'incontro con il significato della santità. La domanda che le pongo è questa: l'approfondimento del suo cammino cristiano è e in quale modo per lei un recupero, una valorizzazione, ma allo stesso tempo una crescita di quello che per lei è stato l'impegno rivoluzionario?
Io voglio rammentarvi che tutto quello che è passato, che qualsiasi passato possiede in se stesso qualcosa di positivo. E ancora di più quando si tratta di un'azione rivoluzionaria. Nella misura in cui noi portiamo avanti la nostra vocazione rivoluzionaria, che è una vocazione di servizio verso l'umanità, quando così lo capiamo, lo intendiamo, non possiamo fare altra cosa che ispirarci in Cristo, considerando che Cristo è il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Perché Cristo, nel mio concetto, e penso nella maggioranza di voi qui presente, Cristo è presente, Cristo è qui vigilante.
Sta attuante.
E Cristo è qui attuante.
Lo peligroso sería.
Il pericoloso sarebbe che noi non avessimo la sensibilità di capire la sua presenza e che non avessimo la possibilità di vedere, di essere in grado di capire, di ricevere la sua luce. Qualsiasi processo verso il bene, davanti agli ostacoli che si alzano per impedire questo raggiungimento, c'è una spinta spirituale che ci porta a superare gli ostacoli e che ci aiuta a rompere questi ostacoli. Però noi riusciamo a camminare comunque con una ispirazione cristiana. Io credo che questa vigilanza di Cristo è permanente e che questo avviene durante tutte le tappe successive dell'evoluzione sociale. Dipende che noi siamo in condizione di capire le nostre proprie responsabilità cristiane in accordo con l'epoca in cui noi viviamo. Io sono tra quelli che pensano che Cristo eterno, che Cristo è vigilante, controlla e che richiama per se stesso una condotta che si attualizza per ognuno di noi come essere umano.
De manera che non parliamo semplicemente della storia cristiana.
Quindi non dobbiamo parlare soltanto della storia cristiana, ma dobbiamo parlare di una presenza cristiana
che norma nostra condotta,
che aumenta, che onora, che illumina la nostra condotta e che ci dia una dimensione di moralità che ci permetta di situare le nostre vite, posizionare le nostre vite verso il futuro, verso il presente, ma sempre con la illuminazione spirituale cristiana. Io credo nella presenza cristiana, io credo nell'eternità cristiana, io credo in Cristo presente e vigilante.
Intanto dico complimenti per la lucidità, per l'energia, per l'intelligenza, per questa prova davvero ammirevole che il nostro ospite ci ha dato. Noi conosciamo poco, è stato detto, la storia del Perù, la conosciamo un po' tramite gli scrittori, per esempio, non so se abbia ricordato Arguedas. Vorrei citare Scorza, vorrei citare Vargas Llosa, che mi pare un po' meno grande rispetto ai primi due, e chiedo subito che mi dia un giudizio sull'azione politica di Vargas Llosa, anche per capire meglio la sua identità politica. Infine io lo ringrazio davvero tanto per quanto ha detto a proposito del comandante Ernesto Che Guevara, personaggio che non la pensava come lui, ma le sue parole me le ricorderò. Io invece la pensavo, mi scuserete, come Che Guevara. E lei mi scuserà, ma non raccolgo le cose a dir poco discutibili che ha detto. Non so chi si sia arricchito con le magliette di Che Guevara. Che Guevara sosteneva l'ideologia marxista in modo abbastanza classico. Marx non ha sostenuto soltanto, vorrei farlo presente, soltanto la dittatura del proletariato. Nel 1872 al congresso di Amsterdam sostenne la possibilità per l'Inghilterra e per l'Olanda di arrivare al sistema per via democratica, ma lasciamo perdere. Nella situazione dell'America Latina chiedo al nostro ospite se non avesse ragione proprio il comandante Che Guevara. Perché Cárdenas nel Messico, Arbenz nel 54 in Guatemala, Allende nel 73 a Cuba, tutti quelli che hanno perseguito una via diversa da quella indicata da Fidel Castro e da Che Guevara hanno fallito. Qui sarebbe da fare un discorso sugli Stati Uniti, e anche Aya La Torre probabilmente ha fallito, dobbiamo dirlo. Qui sarebbe da fare un discorso sugli Stati Uniti d'America. Le chiedo soltanto che cosa pensa, io non voglio usare aggettivi, dell'embargo americano contro Cuba. Grazie.
In primo luogo,
prima di tutto, io vorrei riaffermare in quello che ho detto all'inizio, quando ho detto che Che Guevara aveva come obiettivo la conquista della giustizia sociale. Questa giustizia sociale è tuttora un'aspirazione. Qualsiasi i processi e la metodologia utilizzata, le aspirazioni rispettabili sono coincidenti con tutti noi che consideriamo che ci consideriamo di lottatore sociale al servizio della società. Noi tutti aspiriamo alla stessa cosa, la giustizia sociale. Bisogna rispettare le idee degli altri. Io non sono anticomunista, semplicemente io sono fedele ai miei principi, ma io rispetto le idee e ancora di più quando queste idee sono in accordo o perché pensiamo che la giustizia sociale tra queste idee rimane e rimane un'aspirazione che bisogna conquistare. Non importa, tramite le varie generazioni successive, tramite il prezzo del dolore e del soffrimento che bisognerà pagare, ma l'ideale rimane valido.
Ora, in quanto alla pregunta
per la domanda sul blocco contro il governo cubano, al blocco che è fatto contro Cuba, io voglio dire che nessuno che possiede una ispirazione democratica può giustificare la politica del blocco imposta a un popolo, a un paese che ha tutti i suoi diritti per la propria libera autodeterminazione. Quindi noi dobbiamo concordare che qualsiasi forma di blocco, oggi contro Cuba e domani contro qualsiasi altro paese, deve essere rifiutato e combattuto dalla coscienza del continente.
Un'ultima domanda, se c'è.
Una cosa molto breve, volevo sapere cosa ne pensa della teologia della liberazione.
La pregunta breve, però la risposta per no, che è lo che si pensa sulla teologia della liberazione. No, quando dire questa cosa.
Esos problemas de carácter católico,
questi problemi di carattere cattolico o problemi religiosi sono particolarmente difficili perché sono collegati con la coscienza
de cada uno de los
di ognuno degli esseri umani.
Sin embargo,
ma
yo devo decirle,
io devo dirvi che il cattolicesimo come organizzazione ha tutti i diritti di seguire un suo cammino di perfezionamento metodologico per rispondere alle generazioni in accordo alle aspirazioni dell'epoca interessata, sempre considerando che la religione cattolica ha una base in Cristo e, come ho già detto, Cristo è presente e vigilante in ognuno di noi e quindi naturalmente ai popoli verso e presso i popoli dell'umanità.
Il nostro amico prima che è intervenuto si è sentito in qualche modo offeso, ma non voleva essere il riferimento alle magliette, alle t-shirt, ai gadget, non voleva essere un'accusa a qualcuno, tantomeno a un legame anche affettivo che si può avere con una figura che ha rappresentato, rappresenta per molti. Ma rileggendo, rivedendo ancora e sentendo le parole, è l'ideale, il nostro ideale, malgrado gli sbirri del tiranno, dal martirio si innalza illuminato e si agita imbattuto, immacolato, invincibile ideale, fuoco sacro. E mi viene in mente, tu sol pensando, ideale sei vero della poesia di Carducci, e soltanto che questo ideale, anche vedendo quest'uomo questa sera, ascoltando e sentendolo amico istintivamente, si capisce, si sente, come l'altro giorno leggendo Maurizio Chierici che raccontava la figlia di una delle figlie di Che raccontava un episodio, un piccolo episodio del suo rapporto con un padre che non ha quasi visto, e un episodio in cui il padre torna per un momento, ma siccome deve realizzare una certa operazione, torna ma camuffato, non si fa riconoscere dai bambini, e a un certo punto la bambina cade, lui si affretta a tirarla su, lei non la può riconoscere perché è tutto truccato, gli occhiali spessi, parla con una dentiera in bocca, ma come la carezza la bambina dice alla mamma: quest'uomo mi vuole bene, si capisce da come la carezza, no? E poi mi diceva l'amica, che anche lei è nostra amica brasiliana, che ha vissuto quegli anni, ha vissuto questa amicizia, e diceva che Che diceva sempre: bisogna indurirsi senza perdere la tenerezza. Ecco, solo questo episodio dice che ciò che rimane di uomini così non sono neanche le loro idee e le loro analisi. Quanti di noi, io per primo, negli anni 70 abbiamo studiato invece di Manzoni, Camillo Torres, Rivoluzione o Morte, quanti di noi hanno studiato il Capitale, ma ci resta un episodio, ci resta un ideale, cioè ci resta una perché l'ideale non è una bandiera, non può essere una bandiera né delle idee, sono delle presenze. E la presenza si riconosce in questi piccoli fatti, una presenza, un uomo, lo spessore di un uomo, in questi piccoli fatti che appunto ci buttano immediatamente a un livello dell'umanità che è molto più grande dell'umanità stessa, è molto più grande di quello che l'uomo possa pensare, analizzare. Cioè ci butta in un mistero dell'uomo da cui sorge proprio la sua umanità, e sorge anche il suo eroismo, e sorge anche la sua forza, perché quello che non ci ha detto stasera, ci ha detto a cena, quell'incontro con l'Ernesto, diceva, e se n'è andato da solo, perché Che Guevara ha capito che in Perù nessuno l'avrebbe seguito, se n'è andato da solo, e da solo è andato a morire. Ma la forza e ciò che rimane, il fascino che sentiamo ancora oggi, è giusto che ci sia un fascino che i giovani sentano, perché il fascino non solo delle idee e delle analisi, che quale giovane conosce le analisi, le lucide analisi sul sistema della guerriglia, l'analisi sul capitalismo del CE, chi le conosce? Però è avvertito dietro l'ideale, si vede. Perché è una presenza. Tu sol pensando ideale sei vero, ma l'ideale appunto non è una bandiera, è qualcosa che vibra nell'esperienza e che rimanda ad altro di quello che l'uomo è capace di pensare e analizzare. Grazie ancora. Grazie.